Periodo nel quale in radio stiamo aprendo programmi, trasmissioni, approfondimenti, eccetera, eccetera. Insomma, siamo dei pazzi assoluti. Però ci vengono in soccorso, non ancora, ecco, per una terapia di gruppo che ci farebbe bene, devo dire, qui in radio, però per raccontarci un'altra psicologia al di là dei luoghi comuni, che è quello che io ho scelto come sottotitolo di Psicocaos, questo appuntamento che insomma vuole essere uno spazio di incontro sul benessere psicologico e che condurranno più che altro, insomma io farò delle incursioni insieme allo staff dell'ambulatorio sociale di psicoterapia di Torino, tra l'altro ambulatorio sociale psicoterapia.com per quanto riguarda il sito internet, poi vi diamo anche tutti altri riferimenti, Facebook e quant'altro. Allora, due persone sono venute a trovarmi, sono state anche particolarmente, una in particolare devo dire, pazienti con il sottoscritto, che si insomma nasconde sempre dietro ho 150.000 cose da fare, non ce la faccio, eccetera eccetera, ma alla fine insomma l'abbiamo messa in piedi. Uno si chiama Simone Martino ed è qui di fronte a me, ciao Simone.
Ciao.
Ciao. E l'altra invece si chiama Cristina Nota.
Ciao Dario.
Ciao, ben trovata anche te.
Grazie.
E sono due, giusto, dello staff dell'ambulatorio, due psicologi.
Io
sì,
sono,
no?
Tutta la
sentiamo invece la testimonianza di una nostra ascoltatrice che si chiama Vanda. Buongiorno.
Buongiorno a te Silvia.
Come non avete figli?
A me praticamente non sono venuti, nel senso che in tutta la mia diciamo il mio matrimonio non sono capitati. Di conseguenza non mi sono capita, ho sempre pensato che la cosa fosse stata una cosa naturale e tutt'altro, diciamo, quello che decidere la natura, nel senso che non mi sono accaduta e mi sono buttata su tante altre cose, ma devo dire che essendo stata probabilmente anche fortunata nel matrimonio, non mi ha pesato più di tanto. Ovviamente se adesso faccio un piccolo, diciamo, bilancio, posso pensare che magari dico nella mia prossima vita sicuramente un figlio lo voglio, però diciamo che sono stata fortunata, ho accettato, diciamo, il destino, insomma. Poi ho avuto tante cose da fare, poi in tasca tutto il palo, sono ormai 60 anni, di conseguenza posso benissimo fare un bilancio. E devo dire che sono state tante cose che ho fatto nella mia vita e si pensava sempre, mi sono detto bene, cioè è andato via liscio e praticamente poi dopo è andata così. Con l'età andando su ho sempre pensato che si fosse arrivato vicino tanto a 40.
Nel 2010 è uscito un articolo sul Fatto Quotidiano, io ho dato un'occhiata a questo articolo, mi sembrava che il progetto che hanno realizzato a Roma fosse molto interessante. In breve, è semplicemente il discorso: in un periodo di crisi come quella in cui stiamo vivendo, sempre più persone hanno bisogno di una mano, magari di un aiuto psicologico, spesso magari anche senza rendersene conto, perché poi noi viviamo in Italia, c'è tutta una cultura dello stigma, quindi chi la malattia, o almeno senza parlare di malattia, il disagio psicologico, che non vuol dire essere matti, però viene visto così, quindi allo psicologo non ci si va. Uh-huh. Superato questo primo scoglio grosso, nel senso ci si trova poi di fronte a problemi come dire, legati anche al taglio nella sanità che ci sono, quindi mentre una volta c'era possibilità, la sanità in qualche modo provvedeva al bisogno di psicologi, quindi comunque si andava quelli che sono i centri di salute mentale, però che avevano anche lo spazio di occuparsi di depressione e malattie, ansia, non so, cose complicate che rendevano la vita di una persona difficile. Comunque il pubblico riusciva comunque a garantire una risposta, attualmente non è più così. Rimaneva quindi il privato. Il privato vuol dire prezzi d'élite, prezzi con professori universitari, gente, come dire, che se lo può permettere, come per insomma come nicchia, oserei dire.
Sì,
quindi,
sì, ecco. Sì. Cioè un po' come mi faccio operare dal mega chirurgo, esatto, al ginocchio, quindi, perché posso, gli altri invece si tengono i legamenti rotti, ecco.
Perfetto.
O questa è la cosa.
Sì, il problema appunto è che poi c'è sempre più gente con i legamenti rotti che fatica ad andare avanti, e allora l'idea è quella di superare anche la barriera economica, quindi piantarla anche un po' che sul fatto, questo è difficile da far capire, ma funziona un po' così, che non è per forza che se paghi di più, come dire, in questo tipo di lavoro psicologico, d'aiuto, nell'aiuto psicoterapeutico, vuol dire che per forza è un servizio migliore, non funziona per forza così. Quindi a Roma sono riusciti a intraprendere un qualcosa del genere con buoni riscontri, e noi abbiamo deciso, insomma, ecco, di creare qualcosa del genere a Torino. Ci sono già diverse realtà che, data la crisi, cominciano un pochino a diffondersi, anche perché sennò bisogna anche adeguarsi un pochino a quella che è la domanda e la richiesta. Noi quindi abbiamo adesso questo progetto che stiamo cercando di realizzare un po' per volta. Non è così semplice da concretizzare, perché ci sono degli scogli legati anche, come dire, adesso abbiamo noi il rinnovo dell'ordine in Piemonte, che vorrà dire che cambieranno altre alcune cose. Però ci andiamo poi a scontrare, come dire, a quelli che si possono permettere la terapia a un alto prezzo, che ci vede di malocchio, perché in qualche modo, anche se non è proprio così, però gli togliamo degli effetti di mercato possibili. Quindi noi ci andiamo poi a scontrare con alcune, oserei dire, leggi, poteri forti, e insomma noi ci proviamo, tanto, nel senso, crediamo in quello che facciamo, e a livello professionale non ci può impegnare tutto il tempo possibile,
ovviamente, per questioni economiche sostanzialmente,
sì. Però, nel senso, ad esempio, adesso abbiamo fatto, comincia un pochino a prendere piede, abbiamo fatto adesso una buona promozione, come dire, diciamola pure in questi termini, nel senso che adesso il mese di novembre è quello che è il mese del MSE psicologico, dovrebbe essere quindi un modo un po' di aprire gli studi. Tutti quanti gli studi fanno il primo colloquio gratuito, cosa che noi facciamo in automatico, ci sembra anche un modo per farci conoscere. La prima volta vieni, vediamo se ci capiamo, se possiamo venirci incontro, e poi, insomma, nella prima seduta parliamo del discorso anche economico, ragionando insieme su quali sono le possibilità reali di una persona, e troviamo poi un accordo. In questo mese abbiamo fatto proprio, come dire, apriamo proprio le porte aperte, abbiamo proprio fatto un 10 euro a seduta per un massimo di 10 incontri. Ciò ha permesso, nel senso, a noi è fatto piacere questo, ad esempio è venuta anche persone che non sarebbero mai venute. Una signora simpaticissima con una problematica di ansia, ad esempio, di 74 anni, non sarebbe mai venuta. È una problematica che dice, vabbè, ha 74 anni, che deve fare? No, no, nel senso che invece ha una problematica d'ansia forte che lei somatizza e lei invalida la vita.
Certo.
Grazie a questa promozione lei è riuscita a venire, cioè ha cominciato a venire, se non altro, cioè, 74 anni per noi era oltre qualsiasi target a cui avevamo pensato. Invece ci sono anche delle buone capacità di poter lavorare su di sé, si sta facendo un lavoro, poi non so, magari finirà nelle 10 sedute. Però va bene, anche studenti universitari, ad esempio, sono venuti a trovarci grazie a questa cosa. Ecco, la nostra idea, che è un po' anche quello che vorremmo realizzare in questo breve rubrica, che, cioè, ecco, come tempo che noi abbiamo, è quella un po' di uscire dal solito discorso che lo psicologo vuol dire soltanto lettino, vuol dire soltanto studio. È una cosa che noi facciamo anche, perché a volte è necessario, ma poi la riflessione che vorremmo andare a proporre, come ci siamo detti anche con Dario, è quella poi di ragionare un po' sulla come sta cambiando la società, e quindi cos'è che sta determinando nelle vite delle persone, insomma, ecco, questa, ad esempio, precarietà continua in questo nostro tempo, ad esempio.
Certo. Scusami se ti interrompo. Secondo voi c'è ancora tantissimo questa così percezione della psicologia come appunto la classica icona della stanza con il lettino, la chaise longue, che dir si voglia, e il paziente, appunto, il dottore accanto con il taccuino che si segna le cose? Cioè, è ancora così tanto radicata questa immagine.
Sì, assolutamente sì. È uno stereotipo che la società d'oggi fa veramente fatica ad eliminare. Quello che noi cerchiamo di fare è anche proprio quello, cioè cercare di portare una psicologia diversa. Quindi cercare di approcciarci alla gente con un'area un pochino più familiare, un'area un pochino più non da amici perché non sarebbe professionale, però veramente un pochino proprio più accessibile.
Più diretta.
Più diretta, assolutamente sì, assolutamente più diretta.
Perché è così ancora tanto, secondo voi, visto che lo fate? Tu dirai la domanda delle 2000 pistole, però.
Io qualche risposta me la sono data, nel senso che noi abbiamo avuto ad esempio Croce, che era un filosofo, ai tempi storici ci sono anche delle questioni, che ha messo la filosofia nelle scuole e non la psicologia, che ad esempio si insegna soltanto allo psicopedagogico, quindi abbiamo già dei limiti, che avvicinarsi alla psicologia ad esempio nella scuola è difficile. Dopodiché poi abbiamo, come dire, una arretratezza anche culturale, nel senso che ad esempio in Nord America è normalissimo avere il fine esagerata, forse, cioè tu hai il counselor nelle scuole, quindi appena uno ha un problema sa che va dallo psicologo. Lo psicologo col pro e contro del sistema americano, non è che va idealizzato, certo. Però ad esempio lì le assicurazioni ti pagano in automatico comunque anche un servizio di cura psicoterapeutica. Ci sono poi i nomi famosi, ad esempio in America, che, come dire, finita l'assicurazione, non paga più l'assicurazione, finisce anche la terapia, posto che come è andata. Qui in Italia non c'è proprio questa cultura, si è lavorato tanto negli anni 80, insomma, quindi ci sono nomi anche noti, famosi, per migliorare il servizio sanitario in maniera da creare anche un servizio di, come dire, cura psicologica. I tagli sempre maggiori sono andati a incidere su tutto questo, quindi nelle scuole, esempio, sportelli di ascolto cominciano a diffondersi, però non è così semplice accedere, insomma. È proprio una questione culturale, non so come dire, quindi che ha radici storiche.
A livello sociale sia anche molto più facile rivolgersi a un amico e non, come dire, avere la consapevolezza che quello che stai passando è un periodo che può essere in qualche modo affrontato con un professionista. È molto più facile trattare, come dicevamo, dell'anima, trattare di sentimenti con qualcuno che è vicino, o addirittura nasconderli. Rivolgersi ad un professionista per aprirsi totalmente è una cosa che veramente qua in Italia facciamo molta fatica a fare. Penso che sia proprio per il livello culturale che abbiamo, per il tipo di approccio sociale che è stato diramato durante, appunto,
la nostra formazione,
la nostra infanzia addirittura.
E magari ci rivolgiamo ad altri istituti, tra virgolette, per risolvere i problemi.
Esatto, sì.
Che ne so, penso alla Chiesa, no?
Ad esempio,
ha assolto per molto tempo a questo compito. Poi, bene o male, quello lo lasciamo stabilire alle posizioni di ognuno, però c'è stato tanto, no? Sia da un punto di vista strutturale, pensiamo agli oratori, luogo nel quale avevi sempre la possibilità di ci sono ancora di confrontarti con una persona esterna alla famiglia, no? E poi certamente tutta la rete amicale, di conoscenza, eccetera.
Guarda, paradossalmente adesso la domanda di per professioni olistiche, quindi sai, proprio meditazione, sta crescendo sempre di più, perché comunque le persone hanno bisogno di risposte, hanno bisogno di confrontarsi, e se una volta appunto c'era la Chiesa come mediazione, adesso stanno nascendo tantissime strutture
parareligioni.
Bravissimo, sì, assolutamente. Quindi evidentemente la richiesta psicologica c'è, ed è una necessità comunque umana.
Allora, ci ascoltiamo i Kings of Leon e poi ritorniamo con il primo tema di quest'oggi. Questo è l'ambito, insomma, nel quale ci muoveremo da oggi per tutti i martedì intorno alle 11:30. Radio Flash, allora Simone e Cristina, dicevamo, insomma, inizialmente gli ambiti molto ampi nei quali ci muoviamo e ci muoveremo, e adesso invece diamo uno sguardo così in chiave, come dire, anche in questo caso molto generale, nostro malgrado, a quale tema può aprire, insomma, le danze di questa rubrica.
Oggi ho pensato, ecco, il titolo era Giovani e non più giovani al lavoro, la crisi, l'indipendenza e le possibilità. È di... ce ne sarebbe da parlare. La cosa su cui poi c'è stato più difficile è le possibilità, perché è un po' un periodo complesso. Nel senso, ecco, anche per il nostro lavoro clinico, quello con cui noi veniamo a contatto, la riflessione che volevamo proporre oggi è una riflessione, nel senso, sull'identità. Già cosa vuol dire essere giovani, nel senso, una volta, come dire, a 30 anni non eri più giovane, adesso sei giovane o non più giovane? Già questo è una bella domanda. La tematica, appunto, è come la riflessione che volevamo proporre è come riuscire a crearsi una propria identità in questo periodo, nel senso, identità vuol dire potersi costruire una struttura in qualche maniera stabile, una base sicura che permette di affrontare le vicende della vita, che non sono sempre facili.
I marosi, insomma, visto che facevamo prima la metafora del mare agitato, e il tentativo di riuscire a navigare, tenere la barra dritta in un momento così complicato, nel quale le declinazioni della incertezza sono tante, sono abitative, professionali, relazionali, anche un po' familiari, perché poi immagino si creino dei rapporti complicati con i propri genitori se a 35-40 anni non hai l'indipendenza lì a portata di mano, no? E, scusatemi, vi ho interrotto, facevo solo un riassunto, insomma.
Diciamo che oggi c'è proprio una difficoltà di entrare in quello che una volta era l'età adulta, proprio perché manca questa spinta all'indipendenza. Se noi facciamo una riflessione su quelli che sono i nati, diciamo così, negli anni Ottanta, vediamo che sono nati in un periodo particolarissimo, nel quale tutto era possibile, nel quale l'obiettivo era la felicità, era l'arrivo a tutti i costi ad una meta già prefissata. Ecco, diciamo che queste persone, nel quale probabilmente quasi tutti noi ci ritroviamo, si sono poi scontrati con una realtà totalmente diversa, quindi sono arrivati nell'età adulta che non hanno potuto realizzare questi sogni, quindi si sono trovati in un passato nel quale veramente tutto era possibile, tutto era felice, lucente, ad un futuro nel quale è tutto scuro, è tutto nebuloso, non c'è, diciamo, possibilità di avere questa agognata felicità. Allora l'idea è quella di lavorare sul presente e di riuscire in qualche modo a crearsi un equilibrio nel presente. Quello che forse dovremmo cercare di fare tutti è quello di un po' perdonare la vita, se possiamo dirla così, e quindi non cercare a tutti i costi di avere la cosa migliore dalla vita, ma cercare di prendere ciò che la vita ci dà di migliore, no? E quindi di in qualche modo
ribaltare le cose,
cioè se non siamo noi a cambiare il nostro punto di vista, o siamo veramente fortunatissimi e riusciamo a cambiare la realtà esterna, oppure dobbiamo cambiare noi. Questo è un po' è un po' la sfida che questi tempi in qualche modo ci offrono.
Simone?
No, dicevo sì, noi ci riflettiamo anche un po' su, nel senso, non vuole essere un'ottica semplicistica in cui, come dire, cambia la prospettiva, no?
Certo. Cioè, ecco,
e tutto è a posto.
Certo.
Piuttosto che vieni dallo psicologo e risolviamo tutto. No, il discorso, ecco, noi ci siamo interrogati anche parecchio ragionando sulla puntata di oggi. Ad esempio, cos'è la crisi? La crisi, nel senso, è qualche cosa che fa parte, andare a essere in crisi fa parte della vita. Crisi vuol dire che è un periodo di transizione in cui tu passi da un certo modo di essere, semplificando un pochino, a un altro. Oggi ci troviamo di fronte a un problema: la crisi non è transitoria, è perenne e non si vede quando c'è, cioè, la crisi sociale, economica, ok, perché l'individuo non è isolato.
E quindi per certi versi anche le nostre crisi tendono e rischiano di diventare permanenti?
Assolutamente.
Il rischio è quello, il rischio è quello e...
Cioè non solo le nostre crisi economiche.
No, certo,
le crisi personali di vita che tutti possono passare appunto.
In vari momenti.
Assolutamente.
Si amplificano, ecco il discorso è che si possono amplificare, quindi come dire, una volta uno aveva una problematica relazionale con i genitori, ok, cominciavi a lavorare sulla tua possibilità di indipendenza, poi come dire, ok, magari all'inizio non ce la facevi perché va bene, eri aiutato magari ad avere un po' più di sicurezza.
Ma ad un certo punto voi dite le cose si mettevano a posto.
Te ne vai di casa, già quello favorisce una distanza, come dire, la tua problematica di con i genitori, il conflitto
si risolve
in qualche misura, mettendo la distanza giusta
si attenua per certi versi, no? Laddove non si dovesse mai risolvere, comunque la distanza e la tua indipendenza un po' abbassa la tensione, ecco.
Esatto.
Invece adesso il caso è sto a casa, esatto, e ci continuo a litigare.
Tanto per andare nel concreto, poi sì, se vogliamo fare proprio un ragionamento, ad esempio, sui un po' più alto, ma così, studi sociologici, nel senso dai classici Durkheim, eccetera, eccetera, dimostrano che nei periodi in cui c'è proprio un cambiamento di valori è il momento in cui si soffre di più. E quindi attualmente siamo in questo momento in cui, come dire, siamo passati dalla generazione dei nonni che si sono fatti la seconda guerra mondiale, la generazione del boom, della sicurezza sul lavoro, a oggi, in cui già parlare con i genitori è bello complesso, perché non capiscono la situazione in cui viviamo. E questo magari per chi ha il posto fisso. A volte noi abbiamo cominciato anche a interrogarci, ad esempio, sempre sulla crisi di identità. Che cosa vuol dire, ad esempio, il cinquantenne operaio che ha sempre investito in quello e mo come si ricicla?
Certo. Ci dobbiamo fermare solo qualche istante perché c'è il break delle 12 e esauriamo l'argomento, insomma, nei prossimi minuti, tanto abbiamo ancora tempo a disposizione da qui a quando arriverà il GR alle 12.30. Seriamente, in questo primo appuntamento con Psicocaos abbiamo dovuto prenderci un po' più di tempo, abbiamo parlato esaustivamente, insomma, dell'ambito, o meglio degli ambiti nei quali ci muoveremo, e ovviamente, insomma, se mettiamo come carne al fuoco un argomento come appunto, diciamo, l'autodeterminazione, l'indipendenza e quello che è, insomma, in un momento come questo è chiaro che rischiamo di prenderci tutto il pane in sesto dalla radio, insomma. Per cui che cosa stavamo dicendo, insomma, a che punto eravamo arrivati? Chi vuole iniziare, Cristina o Simone?
Sì, no, stavo un po' ragionando su quanto è difficile, appunto, facendo qualche esempio poi nel concreto, quanto è difficile oggi, nel senso, in un momento di crisi, costituirsi l'identità o ricostituirla. Quindi, ad esempio, da cinquantenne, come dire, operaio, che magari in cassa integrazione e manteneva la famiglia e magari viene poi licenziato e si deve, e non trova dove ricollocarsi anche lavorativamente.
Si deve reinventare in un mondo dove è ancora più complicato, forse è il momento più complicato nel quale andare a trovare un lavoro, insomma.
Certo.
No?
La questione è che non si deve solo reinventare a livello lavorativo, ma si deve reinventare anche a livello personale, perché se prima era colui che portava i soldi a casa, era visto dai figli come il papà che usciva di casa e poi rientrava la sera, che portava, non so, i pasticcini la domenica, per esempio, adesso deve cambiare non solo a livello lavorativo, ma proprio a livello personale, cioè deve cambiare l'immagine che lui ha di se stesso. E di conseguenza la famiglia deve cambiare l'immagine che ha del capofamiglia, e questo è un lavoro psicologico non da poco, non indifferente, e sicuramente c'è bisogno di una buona capacità e di una buona struttura, già un buon equilibrio di base. Se questo non c'è, sicuramente andare dallo psicologo, comunque chiedere un aiuto un pochino più professionale, potrebbe essere assolutamente una buona idea, un'ottima idea.
E da lì l'ambulatorio, insomma, nel senso,
sì,
che
certo.
Immaginate se non c'è i soldi da portare a casa, come,
esatto,
fai ad avere i soldi?
Pensate.
E torniamo al discorso iniziale.
Noi abbiamo parecchi pazienti, clienti, perché c'è sempre questa diatriba tra noi psicologi, paziente o cliente. Abbiamo diverse persone che vengono da noi che ci dicono: ho perso il lavoro, oppure sono in cassa integrazione, però ho bisogno di...
Uh-huh.
E questo è una grande fetta di soggetti che si rivolgono a noi, che nello stesso tempo non hanno così tanta, non sono in così tanta difficoltà da dover rivolgersi ad una struttura pubblica, perché ricordiamo sempre che andare dal medico curante e dire: guardi, io sto male, però non ho i soldi per fare una terapia personale, mi manda dallo psicologo della mutua, è visto ancora come una cosa molto
grave
e anche abbastanza svilente. E come facciamo sempre l'esempio, io conosco veramente pochissime persone che vanno dal dentista della mutua. Molti, praticamente il 90%, hanno il dentista privato. Ecco, diciamo che lo psicologo si colloca un pochino in quella fascia lì. È un po', come dire, ancora è un po' svilente il fatto di dover avere la necessità di rivolgersi a un servizio pubblico, cosa certo, che in realtà non è poi così.
Simone?
Sì, no, sempre questo è il motivo per cui noi ci siamo appassionati appunto un po' a questo progetto, cercando di appunto superare gli ostacoli anche economici, per permettere alle persone di poter, come dire, accedere a un servizio. Noi pensiamo che la psicoterapia dovrebbe essere un diritto un po' per tutti, garantito, insomma, cosa che attualmente non è. Sempre sul tema della crisi, ecco, noi appunto non vogliamo dare soluzioni, perché certo, diventa certo, difficile, però ci si interroga, ad esempio, tra i vari esempi su cui ci interrogavamo, ad esempio persone che insomma noi comunque vediamo o di cui veniamo a conoscenza, nel senso, magari la madre che ci parla del proprio figlio, ad esempio, dice: ma lui non vuole più studiare e dice che non serve a niente. E puoi dargli torto in questo periodo.
In questo periodo nel quale appunto è più facile trovare un certo tipo di impiego che un altro, anche lì come fai a...
Che poi magari non è così, però nel senso, ai tempi in cui ero, io ormai superato, ne ho 36, no? C'è nessun problema a dirlo, però ricordo che quando avevo, non so, i 15-16 anni, mi ha sempre magari fatto piacere studiare, però quello che smetteva magari di studiare per andare a fare l'idraulico, per dire, ero matto, ma come, che fai l'idraulico, no? Puoi studiare, vai a studiare. Adesso, come dire, sembra che devo rimpiangere, no? Non
sì, per... e poi vengono fuori quei luoghi comuni del tipo, bene, hanno fatto loro fare i falegnami, voglio
ai
dire.
Tempi nostri ci dicevano qualcosa di diverso, quindi...
Cioè, voglio dire, se una scelta è una vocazione, uno ama fare il falegname, buonissimo per lui, voglio dire.
Ci mancherebbe assolutamente. No,
dopodiché, invece, se è un'altra strada che porta a questo tipo di scelta, appunto, è un altro discorso. Sì, sono immagino questioni molto complesse queste, e ripeto, non diamo soluzioni ed è impossibile farlo. Prima Cristina diceva una cosa, proviamo a ribaltare il discorso, no? Relativamente alla percezione, tentando di trovare una strada e un piccolo consiglio da dare a chi si fosse ritrovato, insomma, in questi tanti esempi che abbiamo fatto, che cosa direste, insomma?
Allora, magari facciamo così, io lascio a Cristina la frase finale, che ci piaceva,
lei è brava,
che ha trovato anche lei, quindi insomma, lasciamo, e io dico invece, secondo me, come dire, poi ognuno cercherà di coniugare, come dire, a livello personale, consiglio,
certo, certo, sì, sì, no, ad adattarlo alla propria situazione.
Come
sì,
dire, quindi in un periodo di così crisi, che è una crisi perenne, non si sa quando esce, cioè cercare di avere un'identità il più, come dire, flessibile, è quello che aiuta, in maniera da potersi adattare ai marosi, come dicevamo prima, della vita. Quindi ci hanno insegnato che essere, come dire, rocce stabili aiuta. No, adesso bisogna cercare modelli altri anche di identità, di essere. Lascio la frase finale a Cristina.
No, va bene, noi ci volevamo lasciare con una citazione che recita così: ci sono sempre due scelte nella vita, accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle.
Va bene, è un buono spunto questo, in effetti, che potremo poi condividere anche con gli ascoltatori tramite Facebook. Direi che è tutto per questa prima lunga puntata, perdonateci se siamo andati, come dire, in alcuni casi magari un po' fuori tema, ma necessariamente dovevamo dare un contesto generale. Ci ritroveremo martedì prossimo, possiamo già iniziare a dire su che cosa ci ritroveremo martedì prossimo.
Parliamo di social network.
Ecco, che è un'altra derivazione, insomma, che porta a belle follie, no?
Assolutamente.
belle o brutte, insomma. Va bene, grazie ragazzi, grazie Simone, grazie a Cristina. Ci ritroviamo la prossima settimana. Sul sito trovate tutte le informazioni relativamente a questa rubrica Psicocaos, che oggi ha fatto il suo esordio. Buon lavoro, a presto.
Grazie, ciao.